attenzione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Padre, per la tua bontà la creazione continua e sorge il sole sui buoni e sui cattivi. Libera l'uomo dal peccato che lo separa da te e lo divide in se stesso. Fa che nell'armonia interiore creata dallo Spirito diventiamo operatori di pace e testimoni del tuo amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santa Maria, Madre del Misericordioso, prega. Siamo fermati nel nostro cammino che stiamo facendo, innanzitutto mettendo a fuoco l'amore che Dio ha per noi. Spero che questo anche nella preghiera personale ecco, l'abbiate potuto sentire innanzitutto e gustare interiormente, così come ci suggerisce Ignazio, cioè sentirmi amato. Io sono amato dal Signore, sono stato voluto, sono stato desiderato, il Signore mi vuole bene, mi ama. E sentirlo profondamente veramente ci cambia nella nostra prospettiva con cui vediamo Dio, perché lo vediamo appunto come il misericordioso nei nostri confronti, cioè colui che si prende a cuore della mia miseria, della mia povertà. E con Ignazio abbiamo visto nel principio e fondamento il fine dell'uomo, lodare, riverire, servire. Dove tutti e tre questi verbi dicono una relazione di comunione. E Ignazio anche ci rende attenti sulla bontà delle cose. Tutte le cose sono buone, però non tutte le cose possono essere buone per me oggi, perché il mio sguardo può essere viziato, cioè c'è un attaccamento disordinato. Non riesco più a vedere quella cosa nella sua oggettività come un mezzo che mi deve aiutare a raggiungere un fine, ma lo vedo come il fine della mia vita. E ci sono tante cose, lo sappiamo, a cui siamo legati. Questa sera vorrei invitarvi a fermare su un brano che conosciamo, di cui vi dirò, che ci permetterà di vedere il peccato, ma più in particolare i meccanismi di questo peccato in noi. E lo prendiamo un po' come specchio di noi e soprattutto per farci vigilanti. Quindi ci mettiamo di fronte al peccato di Davide, vedremo questa sera questo testo della seconda Samuele, ecco, riflettendo però su noi stessi. Cioè, Davide in fondo sono io. Quelle dinamiche di male che ci sono in Davide sono anche in me. Vi dico subito, vedremo il testo, che la Bibbia, la Scrittura, non fa una trattazione sul peccato, non fa un trattato teologico sul peccato. La Scrittura interessa piuttosto farci vedere le dinamiche del male, come appare il male nella storia di questi personaggi di cui parla la Scrittura. Io credo di avervelo detto già l'altra volta, ma se non l'ho detto lo ripeto, è ripetita iuvant. Ecco, la Scrittura, ovviamente la Bibbia, ci parla di Dio, certamente, però la Bibbia, prima di tutto, è una rivelazione su di noi, è una rivelazione sull'uomo, rivela chi è l'uomo. Ecco, allora, anche in questo caso, nel caso del peccato, ecco, la Scrittura rivela dei meccanismi che sono avvenuti nella storia di questi personaggi, e oggi prendiamo Davide, ma si, diciamo così, si moltiplicano continuamente fino a noi. Allora, vediamo il testo. 2 Samuele 11, 1 seguenti, che avete nel foglietto, tra l'altro, quindi lo potete seguire. All'inizio dell'anno successivo, al tempo in cui i re sono soliti andare in guerra, Davide mandò Joab con i suoi servitori e con tutto Israele a compiere devastazioni contro gli Ammoniti. Posero assedio a Rabbà mentre Davide rimaneva a Gerusalemme. Allora, vi invito a cogliere anche l'ironia, perché c'è un'ironia con cui è costruito questo testo. Innanzitutto, come è presentato Davide? Come un re che si fa una legge propria. Potremmo tradurlo così: io non faccio quello che fanno tutti. Cioè, io non sono sottoposto alla legge di tutti. Se i veri re si guadagnano il pane e la corona andando in guerra, di solito veniva primavera, perché l'inverno è duro da affrontare, quindi si facevano purtroppo le guerre in primavera, ma a noi non ci interessa tanto questo, ci interessa il meccanismo che avviene in Davide. Allora, mentre i re di solito stanno a capo del loro esercito e sono in guerra con loro, condividono la sorte dei loro soldati, Davide invece manda Joab, questo mandare tornerà continuamente nel testo ed è già una radice di peccato. Quindi Davide manda qualcun altro. È la logica del potere, la logica dell'orgoglio. In fondo l'orgoglio che cos'è? È poter fare quello che non è permesso ad altri. Ai soldati non è permesso di rimanere a Gerusalemme. Il re può farlo, perché è il re. Quindi è un po' quella, diciamo, possiamo sintetizzare con una frase che talvolta ci è capitato probabilmente di sentire. Lei non sa chi sono io, ecco. Io sono sopra la legge, perché lei non sa chi sono io non sono sottoposto alla legge come tutti. Questa è la mentalità di Davide. Quindi Davide se ne sta a casa sua, non è in guerra con il suo esercito. Lui non si sporca le mani, non lavora come gli altri, perché lui è il re. E dunque il re può fare quello che vuole. E tra l'altro, qui apro una parentesi, a volte noi invidiamo queste persone perché possono fare quello che vogliono, potessi io fare come loro, ecco. E quindi vuol dire che in qualche modo questo delirio di onnipotenza alberga come potenzialità anche nel nostro cuore. Un tardo pomeriggio Davide, alzatosi dal letto, si mise a passeggiare sulla terrazza della reggia. Dalla terrazza vide una donna che faceva il bagno. La donna era molto bella di aspetto. Quindi c'è un re che non solo è a casa sua, ma non ha niente da fare. Non sa come occupare il suo tempo. E quindi passeggia oziosamente sulla terrazza. È peccato far questo? No. Non è peccato. Non è immediatamente peccato. Però certamente questa noia, questo ozio, rivela il potere del male che si nasconde in ciascuno di noi, come dice anche Geremia. Per Davide tutto è dovuto. Perché ci interessa questa vicenda? Perché il male forma parte di noi. E una minima provocazione è in grado di portarlo alla superficie, di generarlo, potremmo dire. Allora, senza scadere nell'idea che la donna è sempre tentatrice nella scrittura, ecco che non è questo che vuole dire, però cogliamo una dinamica che avviene anche ai nostri giorni, come mentalità. Il re approfitta della situazione, è il re e dunque può avere quella donna, anche se sposata, e la donna a sua volta ne approfitta, in fondo si compiace che il re l'abbia vista. Quindi anche Betsabea, noi ci interessa Davide, ma vediamo anche Betsabea, anche Betsabea in fondo si avvale della debolezza del re. Davide mandò a informarsi sulla donna. Gli fu detto: e Betsabea, figlia di Eliam, moglie di Uria di Tita. Ecco, Davide di nuovo manda qualcun altro, non scende lui a informarsi, manda il servo. Lui rimane nascosto, non viene alla luce. Giovanni dirà nel capitolo 3, versetto 20 e 21 che avete: chiunque fa il male odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Quindi Davide vuole rimanere nelle tenebre, usa degli schermi. Vediamo come il male viene in qualche modo smascherato nelle sue manifestazioni. Allora Davide mandò messaggeri a prenderla, di nuovo manda altri, Ella andò da lui, ed egli giacque con lei, che si era appena purificata dalla sua impurità. Interessante questa notazione, è veramente un umorismo, no? Questa si è appena purificata e subito, ecco qua. Poi ella tornò a casa. Abbiamo fatto, bene, ciao, tu torna a casa tua. San Claudio la Colombière, grande santo del Sacro Cuore, ecco, disse una frase che noi la dobbiamo fare nostra. Sento dentro di me la possibilità di tutti i peccati. Cioè nessuno di noi in fondo, se è onesto con se stesso, può dire: ah, io quel peccato non lo farei mai. Sento dentro di me la possibilità, non la realizzazione, ma la possibilità di tutti i peccati. Ed è buono questo, perché ci evita di scandalizzarci del male che vediamo negli altri. E di solito noi siamo molto capaci di vedere il male negli altri, un po' meno a vederlo in noi. C'è un'altra sottolineatura che vorrei farvi. È sempre raro stabilire il momento esatto in cui, in modo premeditato, decidiamo di scegliere qualcosa che è male. Noi sempre scegliamo, Però dire esattamente quando ho deviato, diciamo così, dalla mia strada è difficile per noi. Sant'Ignazio ci dà un suggerimento riguardo a questo. Quando mi accorgo che un frutto non è buono, ecco, faccio bene a ripercorrere tutto il cammino a ritroso per andare a vedere dov'è che ho cambiato la mia decisione e da bene si è contorta in male. Fare questo esercizio ci aiuta, perché ci rendiamo più attenti, ecco, nel futuro. Però quello che vi voglio far notare con la vicenda di Davide che il male inizia sempre come una cosa a cui non diamo tanto importanza, per quello che vi ho dato la sottolineatura prima. Un re che ozia in terrazzo non è peccato. Sì, certamente, sarebbe stato meglio che fosse in guerra con il suo esercito, però va bene, non sta commettendo nulla di male, ci sta. Ecco, tante volte succede così in noi, una piccola cosa, che però diventa qualcosa di grande, e questo è umano. Facciamo un esempio forse un po' più vicino a noi. Quando dico una piccola menzogna, quelle menzogne a scopo di bene, sì, non ci faccio molto caso, perché è una piccola cosa in fondo, sia una piccola bugia che ho detto, va bene. Poi però ne dovrò dire un'altra per coprire questa, poi un'altra, poi un'altra, poi devo tenere anche il conto di tutte le bugie che ho detto, perché sennò dopo mi scopro. Ecco, e da una piccola cosa mi accorgo che mi sono convertito in un menzognero. Da una mia vita dopo diventa menzogna. Quindi il male comincia in noi sempre da un piccolo seme, ma dopo aver messo radici comincia a crescere. E c'è qui la differenza tra il Primo Testamento, l'Antico Testamento e il Nuovo. Cioè, nell'Antico Testamento ciò che conta è la legge, l'oggettività del peccato. Hai contraddetto la legge, hai sbagliato, molto facile. Mentre Cristo ci chiede di andare alla profondità di noi stessi, alle radici del nostro male. Perché noi, anche nei riguardi dei peccati che confessiamo, molto spesso noi vediamo la punta dell'iceberg, quello che emerge. Ma c'è tutto un sommerso, dove a volte le radici stanno anche molto lontano rispetto alla cosa che ho confessato. Ma quella cosa si è generata da là, da quella radice là. Bene, l'avventura di Davide sembra finita qua. Una scappatella che ha fatto. La donna torna a casa sua, vizi privati e pubbliche virtù. Questo non va applicato solo al desesto, come il sesto comandamento, come potrebbe essere il caso di Davide, ma anche a tutti gli altri comandamenti, Noi agiamo un po' così. C'è però un effetto a cascata. La donna concepì e mandò ad annunciare a Davide: sono incinta. Allora Davide mandò a dire a Joab: mandami Uria l'ittita. Joab mandò Uria da Davide. Intanto di nuovo ritorna questo verbo mandare. Davide manda, Joab manda, cioè come se le persone fossero dei beni personali a nostra disposizione. Ma quello che vi voglio far notare è che anche Joab, il generale, è entrato nella stessa logica di Davide. Partecipa alla congiura, inizia a partecipare alla congiura, mandando Uria a casa. E Davide vuole negare la colpa. Ha un'unica preoccupazione Davide: curare le apparenze. Non vuole ammettere il suo peccato. E pian piano cresce in lui questo fanatismo, questa cecità. L'unica cosa che si preoccupa Davide è il suo onore. Davanti a questo impegnerà anche il suo trono. Quindi, senza alcun motivo, Davide comanda a Uria di abbandonare il campo di battaglia. Deve tornare a corte, deve tornare a Gerusalemme, deve lasciare anche lui l'esercito, deve tornare a casa. Arrivato Uria, Davide gli chiese come stessero Joab e la truppa e come andasse la guerra. Non gli interessa affatto, il suo scopo non è questo. Poi Davide disse a Uria: scendi a casa tua e lavati i piedi. Forma elegante per dire: giaci con tua moglie. Uria uscì dalla reggia e gli fu mandato dietro una porzione delle vivande del re, la corruzione. Quindi Davide usa delle schermaglie, delle ipocrisie, finge di interessarsi della battaglia, finge di interessarsi di Uria. Pietro dirà nella prima lettera che avete lì sul foglio: deposta ogni malizia, ogni frode e ipocrisia, le gelosie e ogni maldicenza, come bambini appena nate bramate il puro latte spirituale, cioè la dottrina di Cristo, per crescere con esso verso la salvezza, se davvero avete già gustato com'è buono il Signore. Cioè, cercate di crescere nella mentalità di Cristo senza mescolare questo latte spirituale con le immondezze, con gli inganni, ecco, che siamo capaci di tirar fuori. Però Davide non può ingannare Uria. A differenza del re, Uria sa qual è il suo dovere, quindi Uria dormì alla porta della reggia con tutti i servi del suo signore e non scese a casa sua. La cosa fu riferita a Davide. Allora Davide disse a Uria: non vieni forse da un viaggio? Perché dunque non sei sceso a casa tua? Uria rispose: l'arca di Israele e Giuda abitano sotto le tende. Joab, mio signore, e i servi del mio signore sono accampati in aperta campagna, guerra. E io dovrei entrare in casa mia per mangiare e bere e per giacere con mia moglie? Per la tua vita, per la vita della tua persona, non farò mai questo. Davide disse a Uria: rimani qui anche a oggi e domani e ti lascerò partire. Così Uria rimase a Gerusalemme quel giorno e il seguente. Davide lo invitò a mangiare e a bere con sé, lo fece ubriacare. La sera Uria uscì per andarsene a dormire sul suo giaciglio con i servi del suo signore. Quindi tre tentativi di Davide per coprire il suo peccato. Ma Uria è un uomo onesto e quindi non cede alle lusinghe del re, neanche quando lo vuole far ubriacare. Bene, questa sua giustizia lo condannerà, perché in un mondo che è segnato dal peccato, ecco, il giusto viene emarginato. È la vicenda di Cristo. Allora, vista l'ostinazione del giusto, ecco, Davide decide che Uria deve morire. Quindi vedete come il cerchio si allarga dal lozzo su una terrazza, Lozzo di una terrazza provoca la morte di un uomo. La mattina dopo Davide scrisse una lettera a Joab e gliela mandò per mano di Uria. Nella lettera, terribile questo, manda lui stesso in mano la sua condanna. Nella lettera aveva scritto così: ponete Uria sul fronte della battaglia più dura, poi ritiratevi da lui perché resti colpito e muoia. Allora Joab, che assediava la città, pose Uria nel luogo dove sapeva che c'erano uomini valorosi. Gli uomini della città fecero una sortita e attaccarono Joab, caddero parecchi della truppa e dei servi di Davide e perì anche Uria. Quindi Davide è disposto a tutto, a perdere anche il suo esercito, purché Uria muoia e il suo onore sia salvo. Però anche qui si inganna, perché Uria ha sospettato tutto e Joab si rende conto di quello che Davide sta tramando. Il generale ha il re nelle sue mani. Se vuole, lo può ricattare. E quello che succede, tutto questo succede perché il re non ha voluto riconoscere il suo errore, la sua colpa. Joab esegue l'ordine, quindi si fa complice del male di Davide, ha imparato perfettamente la logica di peccato, come può usare a suo vantaggio questo, quindi una forma di potere anche sul re. Il re dovrà ricompensarlo per quello che ha fatto. Adesso il testo qui non ce l'abbiamo, ma quando poi Joab manda il servo a dire che Uria è morto e gli dirà: senti, da quando gli dirai che noi abbiamo fatto l'assedio, abbiamo perso molti uomini, il re si arrabbierà, ma tu aggiungigli anche Uria l'Ittita è morto. E infatti succede esattamente, quindi Joab è in grado di anticipare quello che il re farà. È entrato nella logica del male. E infatti quando Davide si arrabbia, il servo gli dirà tutto e poi gli aggiunge: ma Uria di Tito è morto. Allora Davide dice: sì, va bene, allora però ecco, tornate, cercate di attaccare la città in questo modo, ecco così. Ecco, quindi una banalità, no? Ecco, però quella frase suona agli orecchi di Davide, ecco, come finalmente ho salvato il mio onore. Vediamo come la repressione della colpa in noi è peggiore del peccato che di fatto Davide ha commesso con Bezzabea. Nel capitolo 12, non lo leggiamo perché lo conosciamo, c'è Nathan che viene mandato da Dio a Davide, che gli racconta quella parabola, ecco, dell'uomo ricco che si impossessa dell'unica pecora dell'uomo povero, e Davide dimostra che la sua coscienza, ecco, è capace di fare discernimento, ecco, percepisce chiaramente la colpa dell'uomo ricco, la riconosce. Davide in fondo vive in una falsa pace della sua coscienza e emette la sentenza, ed è una sentenza senza misericordia: quell'uomo deve morire. nuovo Davide nasconde il peccato che è in sé. Lui ha ucciso un uomo e neanche lo riconosce. Anche quando poi Davide ammetterà, ecco, di essere peccatore, lo farà sempre in una forma generale. Siamo peccatori, lo diciamo tutti noi, siamo tutti uomini, siamo tutti peccatori, ma non riconosce quel peccato, quella radice. Farà fatica a confessarlo. E allora Davide gli dice, allora Nathan gli dice: tu sei quell'uomo. Ecco, questo è il momento di conversione. La parola di Dio veramente efficace, taglia, e tagliente come una spada a doppio taglio, dice la lettera agli Ebrei, giunge fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture, delle midolla, e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore. Quindi la parola di Dio è arrivata a Davide attraverso un altro uomo. Aveva bisogno di qualcuno che gli rendesse possibile ammettere la sua colpa. Tant'è che dopo Davide dirà: ho peccato contro il Signore. Allora, nella misura in cui noi nascondiamo, reprimiamo la nostra peccaminosità, ecco, dimostriamo di non sentirci completamente accolti e accettati dal Signore e dagli altri. Perché quando veramente accogliamo in noi l'amore di Dio, allora possiamo esprimere con pace, con verità, il nostro errore. Quindi, quando nascondiamo qualche cosa anche al Signore, è un segnale che di fatto non crediamo, non ci fidiamo del suo amore. Ricordate l'espressione di Giovanni che abbiamo visto: abbiamo fatto esperienza e creduto nell'amore di Dio. Ma prima bisogna fare esperienza di questo amore. Abbiamo conosciuto, dice Giovanni, vuol dire fare esperienza. Solo davanti all'esperienza dell'amore e del perdono, il cuore di Davide imparerà a fidarsi del Signore e a riconoscere le sue colpe. No? Tacevo, dirà nel Salmo 31, e si logoravano le mie ossa mentre gemevo tutto il giorno. Giorno e notte pesava su di me la tua mano, come per l'arsura d'estate inaridiva il mio vigore. E poi aggiunge il Salmo: ti ho manifestato il mio peccato, non ho nascosto il mio errore, ho detto: confesserò al Signore le mie colpe, e tu hai rimesso la malizia del mio peccato. Felice l'uomo a cui è rimessa la colpa e perdonato il peccato. Ecco, è una grande benedizione sapere che i nostri peccati già non contano più per Dio. Ecco, voi sapete che la vicenda di Davide: nasce il figlio, ma questo figlio poi muore. Davide fa di tutto per salvare questo figlio, ma il figlio muore. E noi potremmo dire: ma questa è una cattiveria di Dio, è la vendetta di Dio. No. Il testo vuol dire un'altra cosa, vuol dire: quello che abbiamo generato nel male non può che produrre morte. Il male che generiamo noi produce morte. Ma Davide si unirà di nuovo a Betsabea, che nel frattempo ha preso come moglie, e gli partorirà, dice la scrittura, un figlio che lui chiamerà Salomone. E l'ultima parola non è la morte, ma è la fedeltà di Dio che continua di generazione in generazione a dare vita. E questa vita nuova, ecco, che nasce a Davide, ecco, è generata proprio dal riconoscimento della propria colpa. Allora, questa parabola, questo racconto di Davide, che ho cercato di spiegarvi brevemente, ecco, ci fa vedere delle dinamiche. Da una piccola cosa, da qualcosa che non è peccato, da un piccolo seme, ecco, si arriva alla morte di un uomo, attraverso tutta questa serie di inganni. Ma non solo, il re ha coinvolto nella sua logica di peccato, nelle sue dinamiche di peccato, diversi personaggi: il generale, il servo, l'esercito stesso che si accorge. Quindi in questa spirale di male entrano tanti personaggi, e così avviene anche per noi. Davide si è convertito, ma Joab potrebbe anche non farlo. Quindi il nostro peccato non è mai così neutrale come pensiamo. Ed è in questo che la sapienza della Chiesa fa sì che noi non risolviamo, diciamo così, il sacramento della riconciliazione solo con, tra noi e Dio. In fondo potremmo dire con Davide: ho peccato contro di te, contro te solo ho peccato. Ecco, perché invece la Chiesa ci fa passare attraverso quel confessionale che ci sono là in fondo? Perché noi abbiamo ferito anche il corpo ecclesiale. Abbiamo bisogno di riconciliarci anche con la Chiesa, perché il nostro male non fa male solo a noi. Il nostro male ha sempre una ricaduta anche sugli altri, fa male anche agli altri. Allora mettetevi in preghiera in questi 20 minuti, ecco, davanti a questo testo, agli altri che vi ho suggerito. Potete rileggere lentamente questo testo, anche la risoluzione che Dio inventa mandando il profeta da Davide, quella parabola che ben conosciamo della, dell'unica pecora strappata, ecco, dal Signore, dal Re. Cercate di gustare interiormente queste parole, questo testo. Ecco, Davide sono io. Che cosa sento? Che cosa sento di dire al Signore? Quali sono le radici del mio peccato? Come posso riconoscerle? Quindi scendete in profondità di voi stessi. Buona preghiera.